subito bene, capite che questa mattina andiamo un po' sul difficile, non che sia difficile, ma perché la maniera di scrivere i manichisti è talmente distante dalla nostra concezione occidentale di raccontare verità o fatti che dovremmo fare un po' di attenzione. Ma soprattutto questo brano che adesso stamattina vedremo ci serve per capire come si affronta un Vangelo e qual è la maniera per tradurlo. Nella interpretazione del Vangelo uno non è che entra con le proprie idee, ma deve lasciarsi guidare da quello che ha scritto l'Evangelista. Allora vedremo che è l'Evangelista stesso che attraverso dei termini particolari e gli utenti telefonini per cortesia telefono Mario. Quindi è l'Evangelista stesso che ci dà delle indicazioni per l'interpretazione del testo. Allora, abbiamo iniziato i nostri incontri vedendo come il messaggio di Gesù e il suo insegnamento e l'attività non possa essere catalogato dentro le categorie della religione, ma ci sono una nuova categoria che si chiama fede. E ricordo, e lo dico per le persone nuove che sono venute, che mentre la religione si intende ciò che gli uomini fanno per Dio, con Gesù inizia l'epoca della coscienza di ciò che Dio fa per gli uomini, e questo va sotto il nome di fede. Questa nuova relazione di Dio con gli uomini non poteva essere inserita nelle vecchie strutture religiose rappresentate dall'antica alleanza. Per questo gli evangelisti hanno avuto bisogno di formulare una nuova alleanza. Allora ieri abbiamo visto come la vecchia alleanza era un rapporto con Dio basato sull'obbedienza alla sua legge, espressione massima, eterna e immutabile della sua volontà. La nuova alleanza è basata sulla coscienza del suo amore e la somiglianza. Oggi vediamo la difficoltà che ha avuto questa nuova alleanza a varcare i confini del popolo. L'antica alleanza era per il popolo di Israele. La nuova alleanza Gesù non la propone, la stipula con il suo popolo, ma perché serva come base per una dimensione universale. E c'è stata grande resistenza da parte della comunità primitiva, ci sono voluti decenni, prima che questo avvenisse. Loro pensavano che questa nuova alleanza riguardasse soltanto il popolo di Israele e quanti avevano aderito a Gesù, ma che questa alleanza riguardasse anche l'umanità peccatrice, questo era impensabile e intollerabile. E ci sono voluti decenni prima che nella Chiesa questo fosse chiaro. Allora, esaminiamo stamattina questa nuova alleanza che va dai confini di Israele, introducendo quello che poi oggi pomeriggio sarà sviscerato, il tema che già abbiamo annunciato del peccato. Allora leggiamo il Vangelo di Marco dal capitolo 2. Entrò di nuovo in Capernaum. Dopo alcuni giorni si seppe che era a casa. Ecco, l'Evangelista inizia subito ponendo quella che è un'incongruenza narrativa, al punto che diversi traduttori trasformano il testo dal punto di vista grammaticale, vedo anche qui la nuova edizione della CEI, entrò di nuovo a Capernaum dopo alcuni giorni, perché è dunque, dopo alcuni giorni, nell'episodio precedente, Gesù entrò a Capernaum. Ma l'Evangelista, se noi cerchiamo di tradurre il più possibile letteralmente, scrive che entrò di nuovo a Capernaum. Dopo alcuni giorni si sente che era a casa. Perché alcuni traduttori andano in un testo facendo vedere che dopo alcuni giorni Gesù entra a Capernaum? Perché Capernaum non era una grande città, era poco più che un villaggio, una cittadina. Non è possibile che un personaggio ormai pubblico, conosciuto come Gesù, entri in questa città e questa notizia si sappia soltanto dopo alcuni giorni. Ecco che allora i traduttori, vedendo una incongruenza narrativa, pensano di far bene nell'alterare il testo. E quindi traducono, che fa questo qui la loro CEI, entrò di nuovo a Capernaum dopo alcuni giorni. Ma il Vangelista dice no, entrò di nuovo a Capernaum. Dopo alcuni giorni si sente che era a casa. Non è un'incongruenza narrativa per l'Evangelista, ma una perfetta coerenza con quello che aveva scritto prima. Precedente c'era stato l'episodio della purificazione del leproso. Gesù aveva cominciato a annunciare nelle sinagoghe il suo messaggio, questo si era divulgato, e anche una categoria ritenuta maledetta da Dio, come erano i lebbrosi, non erano degli avalanti, ma dei maledetti da Dio, una categoria senza alcuna speranza si rivolge a Gesù. Perché questa categoria era senza alcuna speranza? Perché il lebbroso è impuro. L'unico, almeno così si insegnava, che poteva purificarlo era Dio. Allora la cosa più normale, l'impuro chiede a Dio, vada a Dio per essere purificato, no? Perché intanto che sei impuro non puoi rivolgerti a Dio. Quindi sono persone che vivono una situazione di disperazione, non hanno alcuna speranza. La loro condizione di peccato, perché tanti si chiedevano i lebbrosi, li fa considerare impuri. L'unico che può togliere loro l'impurità è Dio, ma l'impuro di tanto peccato non può rivolgersi a Dio, per cui non c'è speranza. Comunque sentendo questo messaggio, il lebbroso osa, si avvicina a Gesù, Gesù lo purifica, lo tocca e dimostra quello che abbiamo visto in precedenza, che non è vero che l'uomo impuro deve purificarsi per andare verso Dio, ma è la potenza di Dio quella che purifica l'uomo. Però Gesù, avendo toccato, e non era necessario. Quante volte Gesù ha curato, guarito, purificato soltanto con la potenza della sua parola? Perché Gesù non ha toccato? Perché il libro del Levitico proibiva a una persona sana di toccare una persona infetta. Perché se io sano tocco una persona infetta, la sua impurità si trasmette a me. Gesù, per dimostrare la falsità di quello che era stato stabilito, si credeva, tocca il lebbroso. E cosa succede? Non l'impurità del lebbroso contagia Gesù, ma la purezza di Gesù contagia il lebbroso, che diventa puro. Però Gesù, avendo toccato pubblicamente un lebbroso, ora è giuridicamente infetto, è impuro. Allora scriveva l'Evangelista, alla fine del capitolo precedente, che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti. Per Gesù il desiderio di restituire l'onore a questo uomo disonorato è stato più forte del proprio onore. Gesù si disonora, diventa impuro, pur di restituire la purezza a questo individuo. Ma Gesù è impuro e come tale non può entrare in città. Ecco allora si capisce, ecco perché è entrato a Caparno, ma si è saputo soltanto dopo alcuni giorni. Quindi vedete che non era un'incongruenza narrativa, ma una logica. Allora il prossimo a Caparno. Dopo alcuni giorni si sente che era a casa. Cos'è questa casa? Non è la casa di Gesù, Gesù abitava sì a Caparno, non è la casa di Pietro, è semplicemente detta la casa. Vedremo più avanti nel testo, e la scrittura che ce lo farà capire, è la casa di Israele. Per indicare il popolo di Israele nell'Antico Testamento si parla di casa di Israele e lo vedremo dalle indicazioni che ci dà l'Evangelista come questa casa sia proprio la casa di Israele. Infatti si congregarono, il verbo adoperato dall'Evangelista per questo termine che traduco con congregato è il greco sinago, da cui capite che arriva la parola sinagoga. L'Evangelista, proprio per far capire che qui si tratta della situazione di Israele e della casa di Israele, sceglie questo particolare termine. Quindi non dice si riunirono, si radunarono, ma si congregarono. E il verbo adoperato, sinago, significa proprio congregare. Da sinago deriva sinagoga. Quindi Gesù si trova nella casa di Israele, dove si congregavano tanto da non esserci spazio, neanche presso la porta. E lei parlava loro del messaggio. L'articolo determinativo indica che è un messaggio conosciuto. Qual è questo messaggio? Quello che il lebbroso è andato a divulgare. Il lebbroso dice, dopo che fu purificato, andò ad annunciare non il fatto, ma il messaggio. E qual è il messaggio? Non è vero che Dio discrimina le persone. La discriminazione da parte di Dio tra puri e impuri è un'invenzione della religione, ma non corrisponde alla volontà di Dio. Dio non tollera che neanche una persona al mondo possa sentirsi discriminata ed esclusa dal suo amore. È la religione che ha bisogno di dividere tra puri e impuri, tra sacro e profano, ma la volontà di Dio non è tale. Dio non tollera che neanche una persona, qualunque sia la sua dottora, ripeto, il lebroso non è un ammalato. Il lebroso era un punito da Dio, maledetto da Dio, per le sue determinate colpe, e la lepra era considerata una maledizione terribile perché era considerata incurabile. Ebbene, questo lebroso viene purificato da Gesù. Purificandolo, Gesù dimostra che non è vero che era impuro, era lui che credeva che era puro. Tanto è vero che questo episodio alla fine Gesù poi lo rimprovera, ma come hai potuto credere di essere impuro? È la religione che ti ha fatto credere che sei impuro, ma tu non sei impuro. Quindi questa categoria del puro e dell'impuro è un'invenzione della religione contraria alla volontà di Dio. E bene, Gesù parla loro del messaggio. Qual è il messaggio? L'amore di Dio è universale e vuole raggiungere ogni uomo indipendentemente dalla sua condotta e dal suo comportamento. Non ci sono barriere di alcun tipo per accogliere l'amore gratuito del Padre. Questo messaggio viene recepito da chi? E quindi c'è un'altra incongruenza narrativa, tant'è vero che i traduttori sono sempre molto solerti, pensano di dover correggere le inesattezze o ciò che nel testo è incompleto, alterandone il significato. E giungono portandogli un paralitico trasportato da quattro, punto. L'Evangelista non dice persone, come vedo qui il nuovo testo della CEI, non dice uomini come in altre traduzioni. Perché si è dimenticato l'Evangelista questo termine nella penna? È stato disattento? Perché l'Evangelista dice e giungono portando un paralitico trasportato da quattro e non continua, quattro chi? Quattro gatti, quattro chi? Quattro uomini, quattro donne, quattro persone. L'Evangelista scrive semplicemente trasportato da quattro. Sono poi i traduttori, nella loro insufficienza di conoscenza, perché bisogna entrare pienamente nella teologia e nel greco dell'Evangelista, che credono di migliorare il testo, alterandolo e togliendone la profonda portata teologica. L'Evangelista dice che c'è un paralitico, e vedremo chi è il personaggio, c'è un paralitico, il paralitico è considerato un morto vivente, pensate che nella traduzione greca dell'Antico Testamento non si trova neanche il termine paralitico, e nell'elenco delle preghiere per gli ammalati ci sono preghiere per ogni tipo di malattia, non c'è nulla per il paralitico. Il paralitico era considerato un vivente che era già morto, o un morto che era ancora vivo, un uomo senza speranza. Quindi porta un paralitico trasportato da quattro. Quattro chi? Prima di andare avanti dobbiamo fare una premessa importante che conosciamo già, almeno per chi partecipa all'incontro, ma per chi viene qui la prima volta è importante da fare. I Vangeli non sono una serie di fatti che riguardano la cronaca degli avvenimenti compiuti da Gesù. I Vangeli non sono dei fatti, ma delle verità. I Vangeli non riguardano la cronaca, ma riguardano la teologia. Ciò che gli evangelisti vogliono trasmettere è la profonda verità di un episodio, al di là della realtà storica dell'episodio. Per questo ogni evangelista presenta lo stesso episodio in maniera differente. Quindi c'è indubbiamente un episodio che va da base, che noi non riusciamo a ricostruire. Ma da questo episodio l'evangelista ci vuole trasmettere una profonda verità e nel farlo mette in campo tutta la sua abilità letteraria e tutta la sua abilità teologica. Quindi quando si leggono i Vangeli bisogna sempre tenere presente questo. Quello che l'evangelista ci vuol dire, e questo è valido anche per noi sempre, come lo dice? Adoperando lo stile culturale e letterario della sua epoca, ricordando sempre che gli evangelisti sono dei grandi della letteratura e dei grandissimi teologi. Perché l'evangelista ci scrive che questo paralitico è trasportato da quattro? I numeri nei Vangeli, come nell'Antico Testamento, hanno sempre valore figurato e mai matematico, aritmetico. Hanno sempre un valore simbolico. Ed è il quattro, già nella loro cultura, come anche nella nostra, indicava i quattro punti cardinali, cioè l'universo intero. Abbiamo già ricordato che la Chiesa ha scelto 4 Vangeli, perché ne ha scelti 4? Perché 4 è il numero che indica l'universalità del messaggio, secondo i 4 punti cardinali. Quindi l'Evangelista ci dice che il paralitico è portato da 4 senza alcun'altra specificazione. Vedremo, e sarà l'Evangelista che ci porterà man mano a comprendere questo, e noi ci facciamo guidare dalla sua interpretazione, che il paralitico e il 4 sono la stessa realtà, sdoppiata per necessità alla fine. E non potendo avvicinarsi a causa della folla, attenzione cosa scrive l'Evangelista, scoperchiavano il tetto dov'era. Come sarebbe dire? Scoperchiavano il tetto dov'era. Gesù non era su un tetto, Gesù era entrato in casa. Perché l'Evangelista dice che e non potendo avvicinarsi a causa della folla, scoperchiarono il tetto dov'era, aprirono un buco e calarono nel tuccio dove il paralitico giaceva. Gesù non sta sul tetto, Gesù sta in casa. L'intento dell'Evangelista vuole far comprendere che Gesù è nascosto dalla casa di Israele. Loro pensavano che questa nuova alleanza riguardasse soltanto il popolo di Israele e non avevano alcuna intenzione di divulgarla ad altri. Ci sono voluti decenni di crisi drammatiche nella Chiesa primitiva fino a prima che si aprisse ai pagani. Fu Pietro, quando finalmente si convertì, che arrivò a formare una profonda verità che va sempre tenuta presente. Dopo l'incontro con Cornelio, il centurione pagano, romano, quindi un impuro dominatore, sul quale vede l'azione dello Spirito esattamente come era scesa in lui, che finalmente Pietro si converte. Conosciamo tutti gli episodi, quando stando su una terrazza, c'ha un'estasi, dice che vede una tovaglia con tutti gli animali della creazione. E una voce, è la voce di Gesù, alzati, uccidi e mangia. E Pietro, già mai, io non ho mai mangiato qualcosa di impuro. Nel libro della creazione, del Genesi, Dio crea e tutto quello che crea dice era molto buono. Sono stati i sacerdoti con il libro del Levitico, con il libro del Deuteronomio, a distinguere una parte della creazione pura e un'altra impura, ma questo non corrispondeva al piano originale di Dio. Allora la voce per la seconda volta gli dice, gli mostra questa tovaglia come tutti gli animali, alza, cucini e mangia, già mai il Signore io non ho mai mangiato nulla di impuro. Allora scrive Luca, l'autore degli Atti, la terza volta e il povero Pietro, ormai dopo il canto del gallo, al numero 3 va in tilte, quindi la terza volta la voce suonò, alzati, uccidi e mangi. E lui capisce questa profonda verità, come dice a Cornelio. Voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o sottrarsi con persone di altra razza. Le religioni sono tutte razziste. Le religioni inculcano il senso di popolo prediletto, di popolo preferito. Le religioni inculcano il senso di disprezzo per coloro che non sono dell'altro. Quindi voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza. Il dramma che è ancora questo è ancora oggi valido per gli ebrei. Pensate in un libro di morale recente, ebraico, c'è scritto uno dei motivi per i quali noi ebrei non possiamo bere il vino con il nome ebrei è che il vino induce a familiarità ed essendo noi il popolo eletto, il popolo sacerdotale, non possiamo entrare in familiarità con il nome ebreo. Io ho trascorso 2 anni a Gerusalemme, ho fatto tanta amicizia nel mondo palestinese, non sono riuscito a contattare e entrare con un ebreo. Come fai a incontrarti con una persona che ti richiede impuro, che si ritiene un eletto, una razza superiore che parla dell'alto in basso? Quindi quello che era la verità Pietro greca, purtroppo ancora per gli ebrei è vero. Loro si ritengono il popolo eletto, il popolo sacerdotale, e per questo ritengono tutti coloro che non sono ebrei impuri. Quindi voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza, ma ed ecco la profonda verità dovuta all'esperienza drammatica di Pietro, ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. Questo è l'insegna del messaggio di Gesù. Non c'è nessun uomo Pietro è Capitolo. Qualunque sia la sua condotta, qualunque sia il suo comportamento, anche se la religione, la morale lo possono condannare, che possa sentirsi immondo. Immondo significa separato da Dio. Dio non tollera che ci possano essere persone che per motivi religiosi possono sentirsi separati da lui. Quindi l'intento dell'evangelista è dimostrare che l'umanità è ansiosa di incontrare il messaggio di Gesù, ma questo messaggio di Gesù è come nascosto da quanti non hanno seguito, perché loro pensano che il messaggio sia soltanto per loro. Da sempre c'è stata nella Chiesa primitiva l'intenzione e la tentazione di essere un popolo di eletti. E Gesù è stato molto severo con queste tentazioni all'interno della comunità, che ancora oggi sono presenti. Voi sapete che ancora oggi nel cristianesimo ci sono gruppi che per il loro particolare modo di vivere si ritengono di essere la parte eletta, i veri cristiani. Tanto per dire, alcuni senza fare nome, con la liberazione, in euro come nati, sono veramente una piaga nella Chiesa, e così via. Sono gruppi che per il loro stile di vita si ritengono i veri eletti, i veri cristiani. Questa tentazione è stata presente nel Vangelo e Gesù la smentisce con la parabola della zizzania e del grano buono. C'è sempre stata la tentazione di togliere la zizzania per formare una comunità di eletti. Gesù non è d'accordo. Gesù non è venuto a separare, Gesù è venuto a imporre vita a tutti quanti. Poi si vedrà alla fine chi questa vita l'avrà ricevuta in vita e chi invece non l'avrà ricevuta. Quindi da sempre nella comunità cristiana c'è stata la tentazione di formare una comunità di eletti, i veri cristiani, eccetera. Questo era presente qui. Quindi vedete, catturano in qualche maniera Gesù, lo chiudono dentro la casa di Israele. Allora l'umanità ansiosa di ricevere questo messaggio arriva e con violenza scopre la casa e infatti cala il lettuccio dove il paralitico già c'era. Dicevo, questo l'evangelista anticipa il dramma della Chiesa che per decenni non è sempre di aprirsi ai pagani, ma quando lo ha fatto, e questo è venuto presente, che i seguaci di Gesù fossero qualcosa di nuovo e non una delle tante correnti che c'erano in giudaismo, correnti messianiche che si vivono questo dato messia, teniamolo presente. L'unica volta che si capì che questo gruppo era qualcosa di nuovo non è stato a Gerusalemme, la chiesa di Gerusalemme, ma è stato ad Antiochia, l'attuale Turchia. È lì che per la prima volta furono chiamati cristiani. Credono allo stesso Gesù, hanno lo stesso Vangelo. Come mai a Gerusalemme non vengono riconosciuti come cristiani, ma soltanto l'intera pagana? Perché sapete cosa hanno fatto i pagani arrivati al messaggio di Gesù, che per adesso sono stati riconosciuti cristiani, di fronte a una carestia che aveva arrivato tutto il mondo, hanno fatto una coletta per andare incontro agli abitanti di Gerusalemme. È dalla generosità, che non pensa a sé, ma pensa ai bisogni degli altri, che si riconosce chi è cristiano o meno. Gesù, vedendo la loro fede, attenzione che l'evangelista anche qui ci presenta un'altra incongruenza, Gesù vedendo la loro fede, chi vede la fede? Vede la fede dei quattro. Vedendo la fede dei quattro, però parla al paralitico. Vedete, sono gli espedienti letterati che usa l'evangelista per indicarci, guarda, che il paralitico e il quattro sono la stessa realtà. Dalla parte dell'umanità è moribonda, quindi è paralizzata. Ma dall'altra c'è questa ansia di avvicinarsi al Signore. Gesù, vedendo la loro fede, la fede dei quattro, dice al paralitico e usa l'espressione figlio. Era il popolo di Israele che vantava il privilegio di essere figlio di Dio. Per Gesù no. Tutta l'umanità è figlio e figlia di Dio. E Gesù usa questo termine carico di affetto, figlio, addirittura bambino mio, figlio. E noi cosa ci aspettiamo? Perché vedete, quando leggiamo il Vangelo, noi ci illumina il fatto di sapere la fine dell'episodio, ma proviamo a metterci nei panni dei primi ascoltatori, che non sapevano come poi andava a finire. Porta del paralitico, Gesù vedendo la loro fede, dice al paralitico, cosa ci aspettiamo? Figlio, alzati, cammina, ti guarisco. E invece non c'entra per niente, figlio, i tuoi peccati sono cancellati. Che c'entra il peccato? Mica ti ha chiesto perdono. mica sono andati i commercatori del libri, sono finiti i quattro, gli hanno mandato un paralitico, Gesù vede la prese dei quattro e dice al paralitico: cosa si sarebbe aspettato il paralitico? Alzati e cammina, ti guarisco. Ti sono perdonati i peccati. Essendo la fede quella che ottiene il perdono dei peccati, la frase di Gesù si mostra incongruente. Gesù, vedendo la loro fede ai quattro, avrebbe dovuto dire ai quattro: ti sono perdonati i vostri peccati. Poi dopo il paralitico lo trattavo in un secondo tempo. Perché Gesù vede la fede di quattro e parla al paralitico? Quindi è chiaro l'intento dell'evangelista. Questa umanità si presenta a Gesù sotto un doppio aspetto. È paralitica, con un male che equivale alla morte, ma desidera avvicinarsi a Gesù in tutti i modi. La loro salvezza proviene, sì, questo sì, dalla casa di Israele, dove Gesù sta. Quindi la scelta del popolo dove Gesù è nato non è stata inutile, ha portato Gesù. Quindi devo andare nella casa di Israele, come dirà Gesù alla Samaritana, la salvezza, la salvezza proviene dai giudei. E Gesù dice al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono cancellati. Noi, vittime per secoli del regno pontificio, almeno questa parte dell'Italia centrale, siamo abbastanza condizionati dal viare il peccato. Sapete che l'italiano è l'unica lingua dove un guaio, una disgrazia, un inconveniente viene espresso con l'espressione "ma che peccato". Tant'è vero che è difficile tradurlo nelle altre lingue. Noi lo diciamo per qualunque cosa, però che peccato è. Il peccato ha invaso la nostra vita. Perché? Per secoli purtroppo siamo state vittime dello stato pontificio, almeno qui in queste zone, il che ha creato un anticlericalismo viscerale, che sta dando proprio nel sangue, perché essere dominati per secoli dai preti è stato atroce. Per secoli il peccato diventava un reato e il reato un peccato. Per cui noi chiamiamo questo termine peccato che lo mettiamo in ogni modo. Ripeto, per una giornata rovinata, per un incidente, che peccato, che peccato, lo diciamo non nel linguaggio popolare. Eppure nei Vangeli il peccato ha poca rilevanza. Il peccato è apparso nel capitolo primo di questo Vangelo come annuncio di Giovanni Battista di una conversione in segno della cancellazione dei peccati. O appare ora in questo episodio e non comparirà più in questo Vangelo. Cosa si intende per peccato? Perché è importante per comprendere questa relazione con Dio che Gesù ci viene a proporre. Il termine che letteralmente significa peccato indica una direzione sbagliata di vita ed è sempre precedente l'incontro con Gesù. Quindi, a rigor di termini, quello che viene tradotto con peccato significa una direzione sbagliata della vita. Quando si incontra Gesù, quindi c'è l'incontro con Gesù, avviene la conversione. Per conversione si intende un orientamento diverso della propria esistenza. Fino adesso hai vissuto perché, e questo si chiama il peccato, incontri Gesù, vivi per gli altri. E il peccato è definitivamente cancellato. Per cui non solo Marco, ma tutti gli evangelisti adoperano il termine che propriamente significa peccato soltanto prima dell'incontro con Gesù. Mai dopo l'incontro con Gesù torna a apparire il termine peccato. Perché il termine peccato significa aver vissuto per se stessi. L'incontro con Gesù ti orienta in maniera diversa, vivi per gli altri, e questo peccato viene completamente cancellato. Però nella crescita dell'individuo ci sono i suoi limiti, le sue imperfezioni, le scelte sbagliate. Allora questi atteggiamenti negativi non vengono mai nei Vangeli definiti con peccato. Sono ben 10 termini che possiamo tradurre con colpa, sbaglio, mancanza e idea. Mentre il peccato viene cancellato orientando diversamente la propria esistenza, le colpe, i sbagli, le mancanze, gli errori che si comprano nel corso della crescita dell'individuo, questi vengono cancellati nella misura che l'individuo è capace di calcolare le colpe, gli sbagli e le mancanze degli altri. Quindi è chiaro il criterio del peccato. Dopo questo episodio, il termine propriamente peccato non ritorna. Dopo apparirà la colpa, lo sbaglio, la mancanza, l'errore, l'offesa, l'insulto, eccetera. Sono 10 i termini. Quindi Gesù cancella il passato di giustizia di quest'uomo, che ora può cominciare una nuova vita. Ma erano seduti là alcuni scribi. Abbiamo detto che questa casa è una casa naturalmente simbolica e la conferma, lo vedete, in questa casa gli unici che sono seduti gli scribi. Figuratevi, in un villaggio, in una cittadina, come capavano gli scribi? Chi erano gli scribi? Gli scribi erano i teologi ufficiali, erano i rappresentanti del magistero infallibile, erano persone più importanti del sommo sacerdote e dello stesso re, erano persone che vivevano a Gerusalemme o nei palazzi importanti. È strano che in una casa siano seduti degli scribi. La parola dello scriba si credeva che avesse più valore della parola di Dio, quindi erano personaggi importantissimi che lo facevano vedere con il loro modo di vestirsi, con il loro modo di atteggiarsi. Come là in questa casa ci sono gli scribi e, attenzione, sono gli unici che sono seduti. È strano questo, no? In questa casa. Sono i detentori dell'insegnamento ufficiale, quelli che si sono installati nella casa di Israele e che influiscono con la loro dottrina, con il loro insegnamento, su tutti gli altri. Ma erano seduti là con gli scribi e pensavano nei loro cuori. Cosa dice costui? Bestemmia. Chi può cancellare i peccati se non Dio solo? Il pensiero di questi scribi è in realtà l'obiezione dei presenti alle parole di Gesù. So che non è facile comprendere questo, perché noi prendiamo il Vangelo come un raccontino, come un fatto, mentre è teologia. Quando andiamo in Israele c'è un momento particolare in cui si comprende la teologia del racconto. Dopo la visita al Monte delle Beatitudini, a piedi scendiamo per una collina fino al lago di Galilea, e a metà percorso, quindi in aperta campagna, andiamo a leggere, sempre nel Vangelo di Marco, capitolo 2, che Gesù uscì con i suoi discepoli ed erano in aperta campagna e i discepoli strappavano le spighe. Mentre strappavano le spighe, ecco i farisei che dissero. Allora lì nel contesto, in aperta campagna, dove non c'è nulla, ma dove erano? C'era una scossa nel lago tra le spighe. Come fanno? Mentre i discepoli strappavano le spighe, ecco che i farisei dissero, non tedesco. Non erano presenti lì, erano presenti qui. L'insegnamento religioso ti deforma talmente che anche quando senti il messaggio di Gesù ti rimane da qualche parte e sempre pronto con le sue obiezioni, con i suoi dubbi. Il processo di liberazione è lento. Quindi vedete, quando facciamo questa esperienza, dico, dove erano i farisei? Dove potevano essere qui da qualche parte, nascosti? È che il popolo ha interiorizzato la dottrina religiosa che non li rende mai liberi, non li rende sereni. Allora il pensiero degli scribi qui, perché non è possibile che in una casa stiano seduti, installati degli scribi, è l'obiezione dei presenti alle parole di Gesù. Perché nonostante la visione che hanno dato a Gesù, il popolo è ancora dominato dalle categorie religiose tradizionali e nella religione c'era un abisso, una distanza tra Dio e gli uomini, e l'unico che poteva perdonare i peccati era Dio, ma non c'era mai la certezza. La loro teologia diceva solo Dio può perdonare i peccati. Come si fa a essere sicuri? Ci vorrebbe una sentenza, una parola da parte di Dio. Se è solo Dio che può perdonare i peccati, come si fa a essere certi di questo, di essere veramente perdonati? Ci vorrebbe una dichiarazione da parte di Dio stesso. Ecco il perché nella religione l'aumento incessante di pratiche di pietà che sono un continuo richiesta di perdono a Dio, perché non si è mai sicuri. Il perdono ufficiale veniva concesso una volta all'anno, nel giorno chiamato Yom Kippur, il giorno della penitenza, il giorno del digiuno, ma anche in questo rito fino alla fine del rito si continuava a chiedere perdonaci al Signore, perché non si era mai sicuri di essere perdonati. Questo sentimento religioso si è infiltrato anche nella nostra spiritualità e anche uno dei momenti più importanti, quando la celebrazione eucaristica è cadenzata continuamente dalla richiesta di perdono di peccati. Perché? Perché non si è mai sicuri di essere perdonati. Ma non basta all'inizio, quando si chiede perdono al Signore e il prete dice Dio, per l'onnipotente la misericordia di noi, perdona le nostre colpe che ci conduce alla vita eterna, basterebbe questo. No, dopo la gloria, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, la vita di noi. Ma non mi hai detto che sei stato perdonato prima? Non ci può dare quella cosa. Arriva il momento della consacrazione. Questo è il mio sangue, versato per voi e per tutti, in perdono dei peccati. Sì, vabbè, ma se ne è rimasto qualcuno, allora il cuore nostro rimette a voi i nostri debiti, così, fino, ancora prima del ricevere Gesù, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, vedete? Perché per essere certo del perdono del Signore ci vuole la sua parola. Se non c'è questa dichiarazione, come si fa a sapere? E allora lo sconvolgimento che ha portato Gesù e che non cessa di sconcertare, specialmente le persone pie e religiose, che mai Gesù nei Vangeli invita i peccatori a chiedere perdono a Dio. Ma è strano, tentando tutta la tradizione spirituale del suo popolo, in cui era una continua richiesta dell'uomo peccatore di essere purificato, di perdonato da Dio, mai l'insegnamento di Gesù, neanche una sola volta, c'è l'invito al peccatore, chiedi perdono a Dio. Questo è sconcerto, perché Gesù non invita, i peccatori ci sono, Dio è lui il peccatore, perché Gesù non invita i peccatori a chiedere perdono a Dio? La risposta sconvolgente, almeno per le pie orecchie delle persone devote, è che Dio mai perdona perché mai si sente offeso. Il Dio di Gesù è amore, ed è un'offerta incessante e crescente d'amore. Quindi chiedere perdono a Dio è la cosa più utile che un cristiano possa fare. Perché Dio mai perdona perché mai si sente offeso. Ma se non c'è in tutti i Vangeli neanche una volta l'invito di Gesù ai peccatori di chiedere perdono a Dio, incessantemente, lo dico esagerato in maniera retorica, dalla prima pagina dei Vangeli all'ultima, costantemente c'è la pressione di Gesù sull'invito a perdonare le colpe degli altri. Questo sì. Che io sia perdonato da Dio, come ve lo posso dimostrare? Se io adesso dico, sapete, Dio mi ha perdonato tutti i peccati, e dovete credere per la mia parola, ma grazie che io vi sto imbrogliando. Come faccio a dimostrarvi? Io vi assicuro che Dio mi ha perdonato tutti i miei peccati. Va bene, mi dovete credere, non posso dimostrarlo. La dimostrazione che Dio ha perdonato tutte le mie colpe è che io ho perdonato tutte le colpe degli altri. Se una persona con la quale sapete che c'era un po' di ruggine e c'era un po' di rancore, vedete che la porta è tornata come prima, il coperto di prima, quella è l'unica prova, questa è la parola di Dio che il popolo aspettava della sicurezza del perdono dei peccati. Si ha la sicurezza di essere perdonati dalle proprie colpe quando si è perdonati gli altri. Questa è la parola che mancava. Ma in questo caso è Gesù che pronuncia questa parola. E chiaramente, conoscendo Gesù nel suo spirito, di che pensavano a fare loro, dice loro, perché tentate queste cose nei vostri cuori? Gesù affronta di petto la situazione. Se si vuole aderire a Gesù, occorre scegliere il suo messaggio e rinunciare definitivamente alla teologia ufficiale del giudaismo. La crisi della comunità cristiana era di mettere la novità di Gesù dentro le antiche strutture religiose. Ma Gesù, al termine di questo capitolo, lo dirà chiaramente, il vino nuovo ha bisogno di altri nuovi. Se voi questa nuova realtà della vostra famiglia volete in qualche maniera inserirla nelle vecchie, con tutto il rispetto, delle strutture religiose che hanno santificato indubbiamente centinaia di migliaia di persone, però era una vecchia realtà. Non è possibile inserire la novità di Gesù nelle vecchie strutture, nelle vecchie formule, nelle vecchie mentalità religiose. Perché il vino nuovo ha bisogno di odori nuovi, altrimenti si perde il vino nuovo e si perdono i migliori. Quindi Gesù chiede, con la sua azione, di scegliere. O scegli il messaggio suo e rinunci alla teologia ufficiale del giudaismo, o altrimenti rimani lì ma non gusti il messaggio suo. Allora Gesù gli sfida. Chi è capace di dire al Padre antico, ti sono cancellati quei peccati? Oppure altro ti prendi in tuo riduccio e cammina. Certo che è più facile dire che sono perdonati per i peccati, tanto non si vede, non si può dimostrare. Quindi all'invisibilità di una rivelazione interiore, Gesù va a opporre la visibilità della nuova vita che Gesù comunica. Quando l'uomo che vive nel peccato incontra Gesù e orienta diversamente la propria esistenza, non ha soltanto il peccato cancellato, ma la delusione da parte di Dio di una nuova energia vitale che, con la forma biblica, è chiamata Spirito Santo. Lo Spirito Santo cos'è? Non è altro che una comunicazione di vita da parte di Dio che finalmente trova il terreno dove poter entrare. Prima non poteva perché era chiuso dal peccato. Chi vive per sé non è una persona libera. E dove non c'è libertà, non c'è spirito. Quando si orienta la propria esistenza per gli altri, lì c'è l'illusione prepotente dello Spirito Santo. Quindi l'azione di Dio non si limita a cancellare il passato peccatore, ma significa anche comunicare una nuova energia. Quindi Gesù dice, cosa è più facile? Dire, ti sono cancellati i tuoi peccati? O altro, prendi il tuo riduccio e cammina. È una sfida tremenda perché mai nella storia di Israele si conosceva un solo episodio di un paralitico curato o guarito. Secondo la cultura laica, un fermo, non poteva guarire fin tanto che non gli erano perdonati i suoi peccati, come dice il Salmo 103, e gli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie. Ora, affinché conosciate che il figlio dell'uomo ha l'autorità nella terra di cancellare i peccati, dice al paralitico. Allora, come ho promesso ieri, è la prima volta che ha parlato l'espressione figlio dell'uomo, adesso ormai il tempo purtroppo corre veloce, alle 10.45 ci ritroviamo per la seconda parte dell'incontro, dove termineremo e svilupperemo questo senso del figlio dell'uomo e la possibilità di cancellare i peccati. Allora, possiamo scendere sotto. Thank you.